Vangelo secondo Marco, capitolo 6, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Partì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data?» E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.
Commento. La visita di Gesù nella sua patria è un avvenimento penoso che riprende il tema della mancanza di fede del popolo ebraico già sottolineata nell'insegnamento delle parabole e nella discussione su Belzebù. I parenti di Gesù prima e la gente di Nazareth poi tentano di impadronirsi di lui per impedirgli di illudersi e di nuocere agli altri. Ma egli non accetta di farsi circoscrivere entro i legami naturali. Ormai i legami umani si definiscono in rapporto a lui e non viceversa. I suoi sono coloro che vivono con lui, ascoltano la sua voce e fanno la volontà del Padre. Gli abitanti del suo paese credono di conoscere Gesù meglio di chiunque altro. L'hanno visto crescere ed esercitare il suo mestiere. Incontrano ogni giorno sua madre e i membri della sua famiglia, di cui conoscono i nomi, vita e miracoli. Di fronte a lui si sentono turbati, imbarazzati, irritati. Rifiutano di lasciar mettere in discussione il loro piccolo mondo e la valutazione che si erano fatta sulla sua persona. Si fa fatica a cambiare parere e a ricredersi. È più facile e sbrigativo cancellare una persona dalla nostra vita che l'immagine o il giudizio che ci siamo fatto di lei. Gli abitanti di Nazareth non sanno aprirsi al Gesù reale, perché restano caparbiamente attaccati al ritratto che si erano fatto di lui. L'episodio va al di là del rifiuto di un piccolo paese della Galilea. Prefigura il rifiuto dell'intero Israele. Confrontare Giovanni capitolo 1 verso 11. Che un profeta sia rifiutato dal suo popolo non è una novità. C'è perfino un proverbio che lo dice. È un proverbio nato da una lunga esperienza che ha accompagnato tutta la storia di Israele e trova la sua più clamorosa dimostrazione nella storia del Figlio di Dio e che continuerà a ripetersi puntualmente nella storia successiva. Dio è dalla parte dei profeti, eppure i profeti sono sempre rifiutati. Gli uomini di Dio, i giusti, sono sistematicamente tolti di mezzo, salvo poi costruire loro sepolcri e monumenti tardivi. Confrontare Luca capitolo 11 versi 47-48. E non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. I miracoli di Gesù sono una risposta alla sincerità dell'uomo che cerca la verità. Non sono il tentativo di forzare in ogni modo il cuore dell'uomo. Diversamente dagli uomini, Dio non usa la violenza per imporre i propri diritti e neppure fa miracoli per permettere agli uomini di esimersi dal rischio e dalla fatica del credere. Anche a Nazareth Gesù ha cercato i malati e i poveri. Essi sono il buon terreno arato dalla sofferenza e irrigato dalle lacrime. Il seme della parola viene accolto da loro e produce frutto. Nella sua città, purtroppo, il bilancio è deludente, ma non fallimentare. A Nazareth tutti si sono scandalizzati di Gesù. Tutti gli uomini inciampano e cadono davanti alla grandezza dell'amore di un Dio che si fa piccolo e insignificante. Tutti rifiutano un Dio la cui sapienza è la follia e l'impotenza dell'amore. Noi lo pensiamo e lo vogliamo diverso. La nostra mancanza di fede è così incredibile che il Signore stesso se ne meraviglia. In Gesù ci troviamo davanti allo scandalo di un Dio fatto carne, che sottostà alla legge della fatica umana e del bisogno, del lavoro e del cibo, della veglia e del sonno, della vita e della morte. Lo vorremmo diverso, ci piacerebbe condividere le sue caratteristiche divine, ma non ci piace che egli condivida le nostre prerogative umane, delle quali volentieri faremmo a meno. Il cristiano e la Chiesa devono sempre misurarsi sulla carne di Gesù, venduta per 30 sicli, il prezzo di un asino o di uno schiavo. La prima eresia è, e sarà sempre la prima, non consistette nel negare la divinità di Cristo, ma nel minimizzare e trascurare l'umanità di Gesù, che nella sua debolezza e stoltezza crocifissa è la salvezza per tutti. Il cardine della salvezza è la carne crocifissa e risorta di Cristo.
Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Cacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
Commento. I dodici erano stati scelti da Gesù perché stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Nei capitoli precedenti li abbiamo visti stare con lui, ascoltare e imparare. Ora Marco ci mostra la seconda dimensione del discepolo, quella missionaria. Per descrivere la missione degli apostoli, Marco usa le medesime parole con cui ha descritto la missione di Gesù. Predicavano la conversione, guarivano i malati e scacciavano i demoni. L'invio dei discepoli avviene a due, sia in riferimento alla duplice testimonianza, sia secondo il consiglio del saggio Colette, adottato poi anche dalla comunità cristiana di Gerusalemme. Confrontare Atti capitolo 13 verso 2. Gli ordini che Gesù dà ai suoi inviati riguardano anzitutto la povertà e la rinuncia. Senza alcun aiuto umano, i discepoli hanno come appoggio solo la fede in colui che li manda. Queste parole condannano il trionfalismo e la ricchezza e impongono la povertà e la discrezione. L'apostolo non deve usare i mezzi del mondo, denaro, potere e forza, per conquistare l'adesione dei suoi ascoltatori. Il vero apostolo non compra nessuno e non si lascia comprare da nessuno. Forse sarà venduto a poco prezzo, come il suo maestro. La povertà è una condizione indispensabile per la missione. I missionari devono essere truppe leggere. Questa povertà è fede, libertà e leggerezza. Un discepolo appesantito dai bagagli diventa sedentario, conservatore, incapace di cogliere la novità di Dio, abilissimo nel trovare mille ragioni di comodo. La povertà è fede concreta di chi non confida in se stesso e nei propri mezzi, ma nell'assistenza e nella provvidenza di chi l'ha mandato. L'annuncio del Vangelo deve sempre essere in povertà, perché proclama la croce che ha salvato il mondo. Più che ciò che dobbiamo dire, Gesù ci insegna ciò che dobbiamo essere. Ciò che siamo grida più forte di ciò che diciamo. Finché non siamo poveri, ogni cosa che diamo o che diciamo non è dono, ma solo esercizio di potere sugli altri. Già nell'Antico Testamento, povertà, piccolezza e impotenza sono i mezzi che Dio sceglie per vincere. Infatti Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto, per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole, per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato, e ciò che è nulla, per ridurre al nulla le cose che sono. Perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Confrontare la prima lettera ai Corinzi di San Paolo, capitolo 1, versi da 27 a 29. Questa lezione l'aveva imparata bene Pietro, quando compì il primo miracolo. Egli disse allo storpio: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno. Cammina!» Confrontare Atti, capitolo 3, verso 6. Se Pietro e Giovanni avessero avuto argento e oro, avrebbero fatto un'opera buona. Forse avrebbero fondato un istituto per portatori di handicap, avrebbero dato dei soldi, ma non avrebbero pensato che dovevano dare Gesù, il Salvatore. La salvezza viene dalla croce, svuotamento che rivela Dio. Guai se la nostra potenza o sapienza la vanifica. Cristo mi ha mandato a predicare il Vangelo, non però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Prima lettera ai Corinzi di San Paolo, capitolo 1, verso 17. Gesù invia i suoi in povertà, come il Padre aveva mandato lui in povertà. I discepoli, mediante la missione, sono chiamati alla forma più alta di vita cristiana. Sono pienamente associati al Figlio, che, conoscendo l'amore del Padre, è spinto verso tutti i fratelli. I dodici possono annunciare agli altri la conversione, mostrando di essere loro stessi convertiti, perché sono e vivono come Gesù. Il Vangelo parla anche della possibilità, tutt'altro che teorica, vista la sorte toccata a Gesù, che i discepoli non siano accolti e ascoltati. È una sofferenza che il discepolo deve affrontare senza perdersi d'animo. A lui è stato affidato un compito, non garantito il successo. Sull'attività dei dodici, Marco non dà alcuna indicazione di tempo e di luogo. Gli basta segnalare che essi realizzano esattamente ciò che aveva detto e fatto il Maestro: proclamare la conversione e operare esorcismi e guarigioni.
Il re Erode sentì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: Elia! Altri ancora dicevano: è un profeta come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?» Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro.
Commento: i discepoli sono partiti e la scena è vuota. Marco la riempie con due brani che servono di intermezzo: l'opinione di Erode su Gesù e l'assassinio di Giovanni Battista. Questo episodio, collocato fra l'invio in missione dei discepoli e il loro ritorno, acquista un significato preciso. È un segno premonitore dell'opposizione e del martirio riservati a Gesù e ai suoi discepoli. Questo brano del Vangelo ci dà la versione religiosa della morte del Battista. Flavio Giuseppe ci dà quella politica. Leggiamo in Antichità Giudaiche, capitolo 18, verso 119, Erode, temendo che egli con la sua grande influenza potesse spingere i sudditi alla ribellione, sembrano in effetti disposti a fare qualsiasi cosa che gli suggerisse loro, pensò che era meglio toglierlo di mezzo, prima che sorgesse qualche complicazione per causa sua, anziché rischiare di non potere poi affrontare la situazione. E così, per questo sospetto di Erode, egli fu fatto prigioniero, inviato nella fortezza di Macheronte e qui decapitato. Quando i profeti mettono il dito sulla piaga e arrivano al nocciolo della questione, vengono tolti di mezzo senza scrupoli. La testa di Giovanni Battista su un vassoio, nel pieno svolgimento di un banchetto, può sembrare una portata insolita. A pensarci bene, non è poi un piatto tanto raro. Quante decapitazioni durante pranzi e cene. Questo brano, posto dopo l'invio in missione dei dodici, indica il destino del missionario, del testimone di Cristo. In greco, testimone, si dice martire. La morte di Giovanni prelude la morte di Gesù e di quanti saranno inviati. Ciò può sembrare poco confortante, ma l'uomo deve comunque morire. La differenza della morte per cause naturali e martirio sta nel fatto che la prima è la fine. Il secondo è il fine della vita. Il martire, infatti, testimonia fin dentro ed oltre la morte l'amore che sta a principio della vita. Il banchetto di Erode nel suo palazzo fa da contrappunto a quello imbandito da Gesù nel deserto, descritto immediatamente di seguito. Il primo ricorda una nascita festeggiata con una morte, il secondo prefigura il memoriale della morte del Signore, festeggiato come dono della vita. Gli ingredienti del banchetto di Erode sono ricchezza, potere, orgoglio, falso punto d'onore, lussuria, intrigo, rancore e ingiustizia, e infine il macabro piatto di una testa mozzata. La storia mondana non è altro che una variazione monotona fino alla nausea di queste vivande velenose. Il banchetto di Gesù, invece, ha la semplice fragranza del pane, dell'amore che si dona e germina in condivisione e fraternità.
Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congedali in modo che andando per le campagne e i villaggi dei dintorni possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare?» Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde. E sedettero a gruppi di 100 e di 50. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro, e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene, e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini.
Commento: Gesù non si fida dell'entusiasmo. Sa che svanisce di fronte alle prime difficoltà e che non è segno di fede. È la situazione che viene descritta in questo brano. I discepoli sono presi dall'entusiasmo e raccontano a Gesù tutto quello che avevano fatto e insegnato. Il risultato della loro missione è lì, sotto gli occhi di tutti, in quella gente che va e viene e non lascia più loro neppure il tempo di mangiare. Risultato strepitoso. Quella gente li fa sentire veramente pescatori di uomini realizzati. Questo racconto mira a rispecchiare già la futura immagine dell'attività missionaria della Chiesa, fare e insegnare come Gesù. Dopo le guarigioni descritte nel primo capitolo di questo Vangelo, Gesù si era ritirato in un luogo deserto a pregare e alla provocante espressione «tutti ti cercano» aveva risposto con un atteggiamento, umanamente parlando, poco intelligente. Andiamocene altrove. Gesù non sfrutta mai le occasioni favorevoli della popolarità e dell'entusiasmo viscerale. Ci vuole ben altro per recidere alla radice il peccato del mondo e per immettere la novità di Dio in una umanità così malandata. In questo brano l'entusiasmo della folla è per i discepoli, oltre che per Gesù. In questa cornice la parola di Gesù, venite in disparte, in un luogo solitario e riposatevi un po', acquista il suo giusto valore. Gesù li vuole sfebbrare. L'entusiasmo è pericoloso per la folla e per i discepoli. L'insegnamento è chiaro, se vogliamo evitare i pericoli della popolarità, non dobbiamo lasciarci travolgere dall'entusiasmo viscerale e acritico che fa perdere il senso del limite e dà i fumi alla testa. L'antidoto è la solitudine e la preghiera. Gesù ha pietà della folla perché è disorganizzata. Non c'è nessuno che si occupi di essa ed è abbandonata a se stessa. Non forma un popolo, ma una cozzaglia. La pietà di Gesù si traduce in insegnamento. Nel Vangelo di Marco, quando Gesù si trova con la folla, si può stare certi che non perderà l'occasione per istruirla. Il seguito del Vangelo ribadirà con maggiore forza questa costante di Gesù. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli la ammaestrava, come era solito fare. Confrontare Marco capitolo 10 verso 1. Il legame che Marco instaura tra insegnamento e formazione di un popolo non è artificiale. Siamo davanti a un gregge senza pastore, un gregge disperso. Solo la parola di Gesù può radunare e riunire gli smarriti e i dispersi. E dopo la parola, il pane, parole e pane che saziano la fame integrale delle folle, come nelle nostre Eucaristie. Viene in mente l'inquietudine di Mosè, ormai prossimo alla morte, quando chiese a Dio di provvedere alla sua successione, dando un capo alla comunità radunata nel deserto. Anche Ezechiele confidava ai suoi ascoltatori la speranza che Dio si sarebbe preso personalmente cura del proprio gregge, procurandogli un buon pasto e dandogli come pastore un nuovo Davide, per porre fine al suo errare. Il Salmo 23 aveva ripreso questo tema del Dio pastore che offre al suo popolo il riposo per rinfrancarlo e apparecchiargli la mensa. Il riposo dei discepoli consiste nel bere alla fonte della misericordia divina, incarnata in Gesù, e nel fare propria la tenerezza di Dio per il suo popolo. Così si impara a diventare apostoli. Gesù li invita a fare propria la sua ansia per le folle. Ciò implica il preciso impegno di istruirle e di nutrirle, prima di concedersi il tempo per mangiare e riposarsi. Assumendo la sua missione di pastore messia annunciato dai profeti e invocato dalla preghiera del popolo ebraico, Gesù comincia a insegnare loro molte cose. Marco, che attribuisce sempre molta importanza all'insegnamento di Gesù, non ne specifica mai il contenuto, come se volesse far capire che questo contenuto è la persona stessa di Gesù. La prima moltiplicazione dei pani ha sicuramente l'intento di presentarsi Gesù come pastore di Israele, che, nel luogo deserto, dona il pane al popolo della prima alleanza, agli ebrei. Il racconto viene descritto sul modello del miracolo operato dal profeta Eliseo, mettendo però in risalto il divario fra i due. 20 pani per 100 persone in 2 re. Capitolo 4, 5 pani per 5.000 uomini in Marco. in modo che emerga la maggiore grandezza di Gesù rispetto al profeta. Questa prima moltiplicazione, secondo Marco, avviene in terra di Israele, sulla riva occidentale del lago. Inoltre, le cifre riportate sembrano avere anche un significato simbolico. I 5 pani moltiplicati ricordano i 5 libri della legge di cui Gesù era maestro. I 12 canestri avanzati appaiono come una destinazione del pane alle 12 tribù di Israele, e la distribuzione per gruppi certamente riguarda soltanto il popolo eletto nell'ordine operato da Mosè nel deserto. Tutte queste particolarità indicano la prima moltiplicazione dei pani come azione destinata anzitutto ai giudei e come prefigurazione dell'Eucaristia, riservata prima ad essi, quale garanzia del compimento delle promesse dell'Antico Testamento. Lo ricorderà ben presto Gesù alla donna sirofenicia: lascia prima che si sfamino i figli, confrontare Marco capitolo 7 verso 27. Questo brano è iniziato svelando la sorgente del dono del Signore. Vide molta folla e si commosse per loro. La compassione è l'essenza nascosta di Dio, che lo porterà a dare la vita per noi. Il banchetto che Gesù imbandisce nel deserto è ben diverso da quello di Erode nel palazzo. Partecipando alla mensa di Cristo, il discepolo passa dall'egoismo e dalla brama dell'avere, del potere e dell'apparire, a una vita nuova nell'amore sotto il segno del dono e del servizio in umiltà. Entra a far parte di un popolo nuovo che ha le caratteristiche del pane che mangia, perché l'uomo è ciò che mangia. Gesù ha detto: chi mangia di me vivrà per me. Confrontare Giovanni capitolo 6 verso 57.
E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Betsaida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: è un fantasma, e si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò a loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani e il loro cuore era indurito.
Commento: Gesù costringe i discepoli a lasciare la folla esaltata e a precederlo sull'altra riva. Lo svezzamento è severo e il viaggio che li attende particolarmente faticoso. Nello stesso tempo Gesù congeda la folla e sale sul monte a pregare. Nei momenti di euforia Gesù è solito fare il vuoto attorno a sé e ai discepoli. Nella preghiera offre al Padre, dal quale proviene ogni bene, gli onori, la gloria e i ringraziamenti che la folla aveva rivolto a lui e ai discepoli. Ma lo sguardo fisso in Dio non distrae Gesù dalle necessità degli uomini, anzi, le fa vedere più distintamente. Nell'Antico Testamento Dio cammina sulle acque. Egli infatti domina i flutti e calma la loro violenza. L'apparizione di Gesù ai discepoli li impaurisce e li fa gridare, perché lo scambiarono per un fantasma. La parola che Gesù rivolge loro, abbiate fiducia, sono io, non temete, è un invito alla calma che accompagna ogni rivelazione divina, una rivelazione della sua divinità e un aiuto a superare la paura. Marco conclude il racconto con un'espressione fortissima. Erano fuori di sé del tutto. Perché? Perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. Se essi avessero penetrato il mistero della moltiplicazione miracolosa, avrebbero riconosciuto colui che veniva camminando sulle acque del mare. Il martellare dei miracoli sulla loro intelligenza li rendeva ancora più confusi e spaventati. Ne ritenevano gli elementi esterni, ma non riuscivano ancora a scendere nel loro significato più profondo. È un accecamento dello spirito, una cecità che non impedisce di vedere gli avvenimenti, ma di capire la portata dei gesti compiuti da Gesù, di penetrare il significato profondo di ciò che passa sotto i loro occhi e, soprattutto, di trarne le dovute conseguenze a riguardo della persona di Gesù. Durezza di cuore significa, in definitiva, totale incapacità di percepire il profondo significato della rivelazione che Gesù fa di se stesso attraverso le parabole e i miracoli. I dodici non comprendono il mistero della sua persona, che traspare qui nel miracolo dei pani. Questo brano ci dice l'identità misteriosa del pane. È il Signore che appare ai suoi come il Dio creatore e liberatore, dominatore del caos e salvatore dall'abisso. Egli si manifesta dicendo il nome rivelato a Mosè: Io sono. L'Eucaristia non è una semplice condivisione e fraternità, ma è il Signore che si dona totalmente a noi nel suo amore. Mangiare l'Eucaristia significa nutrirsi di Cristo e porsi reciprocamente al servizio dei fratelli. I discepoli sulla barca sono in difficoltà perché non hanno capito questo. L'Eucaristia è la forza del cammino della Chiesa nella misura in cui la comunità cristiana riconosce in essa il suo Signore, morto e risorto.
Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Gennesaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là, dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccavano venivano salvati.
Commento: le folle riconoscono Gesù e gli portano i malati. Egli salva tutti coloro che lo toccano. Viene messa in evidenza sia l'avidità degli uomini nell'approfittare della potenza del guaritore, sia la compassione di Gesù verso le pecore senza pastore. La gente lo cerca come salvatore del popolo e operatore di prodigi. Per ora non sembra che germogli in essa una fede più profonda. Il lettore del Vangelo deve convincersi che bisogna toccare Gesù in un senso più vero di quanto non abbiano fatto i Galilei. Si deve credere in Lui come nel Messia promesso, che raduna il popolo di Dio e che è veramente il Figlio di Dio. Marco descrive Gesù come un uomo divino, dal quale emanano prodigiose virtù risanatrici. Egli appare come soccorritore e medico dei poveri e degli infermi. Ma dopo la moltiplicazione dei pani e il camminare sulle acque, il lettore cristiano sa con maggiore chiarezza che Gesù è assai più che un operatore di prodigi e un guaritore. Il suo potere viene da Dio e ha le radici nel mistero del tutto singolare di essere il Figlio di Dio.